Ovviamente su quanto abbiamo detto fino adesso si potrebbero dire molte altre cose, fare molti altri esempi, però diciamo a me interessava costruire un po' lo scenario dentro cui ci interroghiamo sul tema della testimonianza in modo specifico, ma soprattutto perché sia chiaro qual è lo scopo. Cioè qui il problema non è fare chissà quale riflessione spirituale bellissima, ricchissima sul tema della testimonianza, ma in modo molto paradossalmente più piccolo e più grande riflettere su come questo tema della testimonianza va in qualche modo capovolto all'interno di questo cambiamento di paradigma, per individuare una, su questo aspetto, una o più strade concrete su cui il popolo di Dio può mettersi in cammino per cominciare a fare diversamente. Molti anni fa, nell'immediato post-concilio, Werner Hering, un teologo, ha pubblicato un libro, un libricino che si fatica un po' a trovare, ma si trova ancora su internet, di cui vi raccomando entro i prossimi 25 anni la lettura, perché è veramente un libro prezioso, che si intitola esattamente "Perché non fare diversamente?". Ed era già allora un'intuizione, diciamo, di cambiamento di paradigma in termini di morale, no? Ma proprio ricordiamo che lo scopo di questa riflessione è non scrivere un trattato sulla testimonianza, ma provare a individuare un percorso diverso.
Scusate, per favore, se no Stella deve...
L'autore? Hering. H. Haring. Bernard Haring. È stra esaurito, ma su internet si trova anche in PDF nei siti che craccano i libri.
Se volete, non interessa.
Perché allora il tema della testimonianza, qual è il suo malessere? Perché poi questo cambiamento ovviamente non è un cambiamento teorico in cui uno dice ok, fino a ieri abbiamo fatto così, adesso da domani facciamo cos'è. È un cambiamento che avviene nella storia e nella vita, che ha tempi lunghi, quindi in cui ad esempio i disagi sottili, concreti, le fatiche che ciascuno di noi fa nell'articolare pezzi vecchi con pezzi nuovi, con l'esperienza di vita, si mescola un po' tutto. Quindi uno dei nostri problemi è la miopia, cioè che quando uno vive un giorno dopo l'altro sei attaccato e vedi il problema concreto, non riesci sempre ad avere chiaro lo scenario. Quindi una delle attitudini metodologiche è quella invece di darsi dei momenti in cui fare un passo indietro e vedere lo scenario, dentro cui poi ciascuno di noi, a cura propria, mette i singoli problemi se vuole. Cioè dice, ah ma allora ho litigato col parroco su quella roba lì, adesso capisco perché, non so come dire. Cioè, e dunque da una parte uno può essere più paziente forse col parroco, ma dall'altra anche più determinato nel dire, non è un problema che io ho un cattivo carattere, lui ha un cattivo carattere, cioè il problema è di sostanza. Per questo capisco la sua resistenza, che è uguale alla mia, ma capendo la sua resistenza sono più determinato a, come dire, a perseguire un cambiamento, no? Allora, in questo scenario il tema della testimonianza a me e a noi dell'Atrio, che abbiamo un po' pensato questo seminario, ci sembrava determinante, perché è un caso tipico di un tema schiacciato tra vecchio, nuovo malinteso e nuovo che non vediamo, no? Cioè proprio è un punto dolente. Da una parte la testimonianza è diventata nel post-concilio quasi per tutti sostanzialmente un atto puramente individuale e morale, di coerenza, di sforzo di comportarsi bene. Abbiamo bisogno più di testimoni che maestri, sono più importanti i santi che i teologi, il che è tutto vero, ma questo non è il tema della testimonianza, questa è la condizio sine qua non di un processo di misericordia diverso. Cioè che io devo fare del mio meglio non è né una novità, né una questione legata alla transizione, è l'appello dell'Evangelo. Ognuno di noi è chiamato a conformarsi a Cristo facendo del proprio meglio. Se entri in questa logica di misericordia, riconoscendo la rilevanza di Cristo in questo, come la misericordia fondamentale del Padre, quello che tocca a te è di provare a essere un altro Cristo. Punto e basta. E questo è normale, faticoso, e ognuno di noi sperimenta giorno per giorno quanto è mancante sempre rispetto a questo. Ma questo di per sé non dice ancora un tubo della testimonianza cristiana, dice di abitare il processo dell'essere credente, uno che è nell'atto costante di credere, dunque di fidarsi, affidarsi e fare del proprio meglio in questa fiducia. Quindi da una parte c'è questa riduzione che non funziona, dall'altra c'è quello che per alcuni di noi è un fantasma, e per un fantasma è un incubo, e per altri invece è una bandiera o una soluzione identitaria, che è le sottili o meno sottili forme di comprendere la testimonianza in forma fondamentalista, che sarebbe io sono credente perché credo le cose giuste, per spesso ridotte a perché ho una relazione con Cristo che non si sa bene cos'è. Tu non sei credente, io ti spiego come devi vivere, e questo sarebbe la testimonianza. Ti annuncio, ti testimonio, ti dico, tutte le fasi identitarie vanno in questa direzione qua. E di per sé questa roba qui ha vari colori, no? Fortunatamente in ambito cristiano il colore violento del fondamentalismo non è così diffuso, ma ci sono molte forme più sottili di violenza, no? Che è l'identificazione con, che ne so, l'unico modo di essere cristiani, onesti, è vivere la famiglia così, fare questo cos'è, fare quell'altro cos'è, che è una versione riveduta e corretta di votare un certo partito, leggere un certo giornale, cioè è sempre la stessa zuppa, che è una zuppa identitaria, che identifica il singolo comportamento come il luogo dove tutto si gioca, no? Quindi è sostanzialmente fondamentalista, perché c'è scritto così e si fa così, punto. Ed è, mantiene il metodo tipico del modello gregoriano di chiesa, che è il modello deduttivo. Io so e ti spiego. Il magistero sa e spiega ai cristiani, i cristiani sanno e spiegano ai non cristiani. E c'è solo una direzione. Questa roba qua è di per sé un'eresia nel cristianesimo, un'eresia in senso tecnico, si chiama monofisismo. Monofisismo, unica direzione, unica natura. E di per sé nega il dogma di Calcedonia, che non è proprio una cosa. In Gesù ci sono due nature, umana e divina, vuol dire che ci sono due direzioni, che c'è un scendere e un salire, che non c'è solo deduzione, che non è che c'è una verità più o meno nascosta, rivelata alcuni, chiarita, non chiarita, e da lì si discende cosa. No, il Dio, il mistero di Dio nascosto nei secoli, si è nascosto nel corpo di Cristo, e nell'Evangelo Cristo chiede ai suoi, alla folla: chi dite che io sia? No, Gesù non era un fautore della cosiddetta cristologia dal basso, cioè non è che chiedeva chi dite che io sia perché si voleva sistemare rispetto all'audience, no? Dice, vabbè, vediamo cosa desiderano che io faccia. Ma perché esattamente è il gioco dell'identità umana che Dio assume in Cristo, fino in fondo, è il gioco tra la mia libertà e ricevere la mia identità da altri. Il gioco della nostra esperienza umana è sempre il gioco tra ciò che ricevo e ciò che rielaboro e rioffro. e la duplice direzione, anche proprio in termini molto concreti, no? Nasco in una famiglia, in una cultura, in un luogo, in un tempo, perché non sono nato nel 1240 a Calcutta, no? E ricevo una certa educazione, una tradizione, una lingua, bene, e poi però interpreto, cioè io sono nato in una famiglia del Cuneese in questi anni qua, negli anni 50 eccetera, poi però non sono diventata esattamente la donna che mia mamma aveva in testa quando gli è nata una figlia femmina, no? Dai 10 anni ha capito che non sarebbe stato così, si è anche un po' dannata, no? Mia mamma dice, perché deve studiare tanto, tanto poi si sposa, non mi sono sposata, ho studiato tanto, continuo a studiare, perché la mia libertà ha reinterpretato, e forse anche in reazione a quello che ho ricevuto, ma io sono tutte e due le cose, ciò che ho ricevuto e ciò che ho reinterpretato, no? E nessuno di noi sceglie in assoluto questo circuito. Vaticano II dice questa cosa quando dice, in Gaudium et Spes, che dalla lettura dei segni dei tempi riceviamo la comprensione del Vangelo. Non è un caso che molti ti dicono, no, bisogna leggere i segni dei tempi per riuscire a parlare al mondo. No, non è questo il problema, non è un problema di audience. Cioè, certo che se uno parla cinese e non sa nessun'altra lingua, gli devo parlare in cinese, bella scoperta, ma per questo non serviva un concilio. Quindi ascoltare il mondo come va per spiegarsi è chiaro che sì, ma Vaticano II dice una cosa molto più seria, dice bisogna ascoltare il mondo per capire il Vangelo, che è un po' diverso, cioè per reinstaurare una logica non deduttiva rispetto alle verità. E Papa Francesco ci dice esattamente la stessa cosa quando dice il sensus fidei del popolo di Dio, no? Il buon senso della fede che il popolo di Dio ha, Papa Francesco dice è infallibile, riprendendo il concilio. Cioè dice, non è che il magistero ci spiega la verità e noi la applichiamo, ma ci dice, il magistero chiarisce, formula, propone, anche stabilisce, dice attenzione, qua c'è un problema, bisogna dire così, non così, perché si potrebbe equivocare. Il popolo di Dio recepisce, mastica, reinterpreta, rioffre e mostra se quella cosa effettivamente funziona, non funziona, se è capita bene, e anzi fa vedere delle cose che non erano intese nel principio. Il caso classico è la recezione di Lumen Gentium 8, tutto un dibattito molto tecnico, in cui i padri, studiando gli atti, hanno scritto una roba intendendo una certa cosa. Immediatamente dopo il concilio, questa cosa qua, hanno citato il concilio di Trento cambiando la citazione, hanno sostituito la Chiesa Cattolica e la Chiesa di Cristo, hanno sostituito un verbo, dicendo sussiste nella Chiesa di Cristo, per una serie di preoccupazioni di ordine anche filosofico, va bene. Il popolo di Dio ha, i teologi, hanno immediatamente capito questa frase in un altro modo, che non intendevano i padri, e ci hanno detto, ah sì, la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica, perché è certo che lì c'è, ma non è uguale, è più grande. E c'è stata una concordanza assoluta di interpretazione in questa chiave, e questa cosa qui Francesco oggi la cita, in un discorso lo fa esplicitamente, dicendo i padri del concilio volevano dire questo, storicamente non è vero, ma recepisce la recezione, non so se riesco a spiegarmi. Allora, da questo caso molto tecnico a casi più ampi, la questione è questa qui. Allora, in questa logica non deduttiva, che cosa vuol dire testimonianza? Se non è solo la trasmissione fondamentalista, che sarebbe ancora deduttiva, né solo un fatto individuale di coerenza, che sarebbe riduttivo. Per di più in un tempo in cui siamo posti, e non possiamo ignorarlo, anche se non ci riguarda direttamente qui in Italia, né solo fidarci di una commozione emotiva, in un tempo in cui per la prima volta da secoli in modo massiccio, siamo riposti di fronte al problema della testimonianza come effusione del sangue. Non è mai finita del tutto, ma è vero che siamo in una condizione storica in cui sta ridiventando in alcuni luoghi, eccetera, numericamente significativo, il fatto che essere cristiani può portare a una morte, a dare la vita, non solo in modo simbolico, di dono, ma anche proprio in modo molto materiale. E quando diciamo testimonianza dobbiamo dire qualcosa che non sia offensivo, che sia serio anche per chi. Poi dobbiamo lavorare perché questo non accada, pregare, cioè fare tutto perché certo non è carino, non so come dire. Ma dobbiamo pensare una testimonianza che non sia solo la comoda testimonianza di chi sta in paesi democratici dove si discute sulla libertà religiosa, eccetera, eccetera. Ma deve essere un'idea di testimonianza cristiana che va tanto bene nel rispetto degli stati pluralisti democratici, quanto bene in luoghi dove, dai monaci di Tiberin a Boko Haram, o ai ministro cristiano del Bangladesh, del Pakistan, scusate, sì, no? Perché se non vale per tutti e due non è una buona idea. Allora, da questo punto di vista, personalmente, per esempio, trovo offensivo per coloro che muoiono per la fede oggi una logica fondamentalista di testimonianza. Non lo trovo affatto, come alcuni dicono, il nostro modo coraggioso, perché qui possiamo dire, allora dobbiamo andare in giro a dire a tutti che Gesù è il Signore, eccetera, eccetera, proprio per onore di quelli che non possono farlo. No, io lo trovo oltraggioso, perché lo trovo semplicemente rigirare le condizioni di comodità a proprio favore, come se fossimo in un posto dove avessimo il potere potremmo anche ammazzare gli altri noi. Non mi funziona, non so come dire. Boh. Questo è il problema che vorremmo porci: che cosa vuol dire pensare alla testimonianza a partire da questi elementi critici e da un ulteriore elemento. Il Concilio ha rimesso sul tappeto la riflessione, ma anche la pratica, che ha camminato molto, del dialogo. E anche qui all'inizio uno dice: figo, bello, no? Aboliamo la lotta, entriamo in una logica di dialogo, bellissimo, fantastico, bello. Ma proprio perché ha funzionato, come dire, i nodi arrivano al pettine, nel senso che il dialogo rischia di essere una mega finzione, nel senso che dialoghiamo fino a un punto in cui ti dico: e vabbè, poi qui o sei credente o non sei credente, o ci credi o non ci credi, o sei d'accordo con me o non sei d'accordo con me. Allora il dialogo sarebbe: prima ci pigliavamo a ceffoni, ci scomunicavamo, ci rubavamo le reliquie, adesso no, carini, ci restituiamo le reliquie, ci trattiamo bene, ci conosciamo personalmente, perfetto, va bene, parliamo, va bene. E poi il dialogo è la cancellazione delle differenze. In moltissimi luoghi funziona così, cioè se smettiamo di picchiarci alla fine tutto va bene, no? Ma tu pensa come vuoi, io lo penso come voglio, ma in fondo è l'unico Dio, no? Sì, è vero che Dio è unico ed è il Dio di tutti e che forse sorride delle nostre, è vero, questo è sicuro. Detto ciò, però, noi nella storia siamo diversi. Io devo dire, se un protestante mi dice l'Eucaristia non ha carattere sacrificale, proprio perché ci ho pensato un po' a capire che cosa voleva dire per me il carattere sacrificale, a me mi gira un po' le palle. Cioè, non riesco a essere d'accordo con lui. Poi possiamo ammorbidire, posso ascoltarlo per farmi spiegare meglio qual è la sua obiezione, cercare di capire meglio cosa intende. ma di per sé tenderei a difendere l'idea del carattere sacrificale dell'Eucaristia, perché mi sembra che se la lascio manca qualcosa di importante. Però allora cosa facciamo? Non tocchiamo il tema, non parliamo di Eucaristia. Tra me e i protestanti parliamo d'altro, parliamo di Bibbia, e lì andiamo più d'accordo, va bene, no? Non so se riesco a spiegare. E il problema è che, per esempio, su questa cosa qua abbiamo operato grandissime sottrazioni. Tutto quello che non riusciamo più a capire o a spiegare, evitiamo di parlarne, tra poco non parliamo più di niente, nel senso che, no? Si riduce sempre di più. Alcune cose le conserviamo come devozione individuale, cioè tu non sei d'accordo, fa niente, io me lo conservo per me, trovo che va bene, non te lo dico, non te lo sbatto sul muso, lasciamo perdere. E questa è una controtestimonianza? Ci vergogniamo? Io credo che non ci vergogniamo, non credo a questa teoria che ci vergogniamo, credo che però siamo senza parole, non sappiamo come fare e che siamo di fronte a un problema che non si era mai posto prima, no, si era posto fino al V secolo, poi non si è posto più, quindi ci siamo dimenticati come si fa, che è quello in cui anche il dialogo più ufficiale è arrivato, cioè il dialogo nel postconcilio diceva cerchiamo l'unità, come diceva Giovanni XXIII. Poi dagli anni Ottanta hanno cominciato a dire cerchiamo delle diversità riconciliate, che è diverso dall'unità. E oggi la questione è dire, non è che dobbiamo tornare a un'unica chiesa, perché negare le nostre storie? Ma dobbiamo diventare chiese che, essendo ognuna se stessa, con le proprie sottolineature, però abbiamo i punti fondamentali in comune. Quindi ci riconosciamo una nelle differenze, e lì si arriva al dunque, perché il punto fondamentale è l'intercomunione, cioè poter condividere l'Eucaristia, perché se non possiamo condividere l'Eucaristia, e lì non ci siamo ancora, no? Su questo anche qui nei prossimi 25 anni cercate su internet il discorso che il Papa ha fatto quest'anno quando è andato in visita alla comunità luterana di Roma, in cui ci sono state varie domande. E una delle domande fondamentali è stata di una signora luterana sposata a un cattolico, che gli ha detto: guardi, santità, io sono sposata a un cattolico, tutti e due siamo molto credenti, abbiamo dei figli, e una delle cose che nel nostro matrimonio è una sofferenza costante è che ogni domenica noi ci dobbiamo dividere per celebrare il culto. Però d'altra parte, cioè, qualche volta mio marito viene con noi, qualche volta io vado con lui, i figli una volta vengono con noi, una volta con me, una volta con mio marito, ma nella sostanza, ed è una brutta cosa, perché tutte le domeniche sperimentiamo questa cosa. E lei dice, possiamo immaginare che prima della nostra morte potremmo, e il Papa gli ha dato una risposta molto bella, leggetela perché vale la pena, gli ha detto, io saprei cosa dire ma non posso dirglielo, sennò poi, e c'aveva vicino Mulla, sennò poi lui mi corregge. Però mi ha esordito così, vabbè. E poi insomma gli ha detto un po' di cose, però lui stesso ha detto in quell'occasione, è vero, no? Questo è un punto dolente, e lui ha detto, è vero che famiglie come la vostra sono la testimonianza di un desiderio che non è ancora compiuto ma che non bisogna abbandonare, no? Allora, per dire, però in questa forma il dialogo ci ha dato tutto quello che ci poteva dare in termini positivi, di far cadere le tensioni, eccetera. Ma di per sé come si mette il dialogo rispetto alla testimonianza? Come salvaguardiamo il proprio e lo testimoniamo in prassi di differenza riconciliate? Su questo, secondo me, non sappiamo niente, né nella pratica né nella teoria. Cioè siamo proprio all'ABC. Se pensate che nelle nostre parrocchie si litiga sull'appartenenza ai diversi movimenti, cioè altro che alle diverse chiese, no? Cioè abbiamo un problema tra focolari, azione cattolica, comunione e liberazione, quindi la differenza riconciliate bel problema, no? Ma è vero che fuori di poesia è difficile, non è facile. In più, ancora una volta, abbiamo un orizzonte che non ci riguarda direttamente, ma appunto laddove il dialogo è impossibile, perché l'altro non lo vuole, eh? È molto interessante se studiate la vicenda dal concilio d'oggi del dialogo delle chiese cristiane con i protestanti. Loro vogliono un grande dialogo, sono molto disponibili, aprono sempre, ci dicono ma no, ma venite al consiglio ecumenico delle chiese, ma venite. I cattolici, ah, sì, però con gli ortodossi il contrario, noi gli diciamo no, ma dai, ma ci siamo quasi uguali, dai, non c'è. E loro, sì, però anche no, grazie, cioè, no? Perché è chiaro, ognuno con quelli che percepisce come più simili, che più disponibile, ma non è detto che l'altro, no, ci abbia voglia. In più, appunto, oggi l'orizzonte in situazioni appunto più estreme, no? Pensate al Daesh, eccetera, dove il dialogo, cioè, non è che dialoghi. E uno dice, sì, ma lì non è un fatto religioso, è un fatto di strumentalizzazione politica. Sì, è mai esistita una religione fuori dalle strumentalizzazioni politiche? Noi siamo fuori dal... No, perché esattamente le condizioni che fanno le differenze non è l'unico Dio, è la storicità, i condizionamenti politici, le umane interpretazioni, le forme. Ciò che fa la differenza tra noi e le altre confessioni cristiane è una questione di forme, il primato del Romano Pontefice, la cefalia delle chiese ortodosse, forme che però hanno una lunga storia dei motivi e che alcune possono essere cambiate, nel senso che possiamo riconoscerci comunque in forme cambiate, altre meno probabilmente. Allora, da questo punto di vista, io credo che noi stiamo rischiando, soprattutto i progressisti resistenti, riferendomi alla prima parte, un silenzio colpevole sul tema della testimonianza e una riduzione a ognuno se la gestisce un po' al meglio. Quindi nel Cunese siamo più culturalmente contratti e quindi ognuno ne fa più un fatto personale, in altri luoghi siamo più espansivi, allora viene fuori qualcosa di più, ma di per sé, no? E ognuno di noi gestisce il proprio disagio rispetto al mostrare un volto pubblico della propria fede e a come calibrarlo in relazione appunto alla laicità dello Stato, alla laicità del mondo in cui viviamo e contemporaneamente alle domande di dialogo, di differenza, di... Ognuno... ho finito. Questo è l'orizzonte del problema. Il metodo è quello tipico dell'altro, per chi viene da molti anni lo sa, per gli altri lo richiamo solo in tre parole. Di per sé l'istinto sarebbe di dire, ok, questo è il problema, pigliamo la parola di Dio, vediamo cosa ci dice. Ma abbiamo imparato negli anni a non fidarci di questo metodo, che rischia di essere di nuovo deduttivo o fortemente proiettivo. Cioè, in realtà, sulla parola di Dio rischiamo di metterci le cose che pensavamo già noi. E abbiamo preso questa abitudine da molti anni di mettere un momento di lezione, di ascolto della parola, alla fine, come criterio di discernimento finale sulla fatica della nostra intelligenza, non al posto della fatica della nostra intelligenza. Cioè di darci un giorno e mezzo per usare tutte le risorse che abbiamo, dialogare e alla fine mettere alla luce di una parola di Dio che ci aiuti a rimettere, a rialzare il dibattito. Per questo non partiamo dal Vangelo, ma arriviamo al Vangelo. In mezzo, per mettere in moto la fatica della nostra intelligenza, dopo questo primo momento di costruzione dello scenario, di che cosa parliamo, almeno questa volta abbiamo deciso di dare molto tempo all'ascolto di sensibilità diverse sul tema, proprio perché abbiamo poco da dire, cioè ci sembra che c'è un grande silenzio. E quindi abbiamo chiesto ad alcune persone che da bravi cirenei si sono presi il rischio di questo, di dire che cosa pensano loro a partire dal luogo dove vivono, cioè un ascolto del sensus fidei e dalla sensibilità che hanno, che vuol dire che non è né una soluzione né una proposta sistematica, è come vedo la questione vivendo la vita che vivo io, per in qualche modo fare da portavoce, e chiedendo poi a Marcello Neri domani pomeriggio, teologo, di farci una proposta un po' più teologica, cioè lui a partire dai suoi studi eccetera che cosa direbbe, di a che punto siamo su questo tema. Quindi questo è il percorso.